The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. Giappone, 1944. Una famiglia con quattro figli sta abbandonando Tokyo alla volta di Utsunomiya per sfuggire ai bombardamenti a bordo di un camion. Durante la fuga incrociano una donna con una bambina in braccio che li implora di fermarsi e portarle con sé, ma il mezzo procede come se nulla fosse. Oltre 40 anni più tardi, durante un incontro pubblico, uno dei quattro bambini confesserà: «Se uno di noi avesse detto «Falla salire, penso che i miei genitori avrebbero fermato l'auto. Se sei un genitore e un figlio dice una cosa del genere, credo che lo ascolti, anche se ci sono certamente ragioni per non farlo». Quel bambino, diventato uomo, è Hayao Miyazaki, il maestro dell'animazione giapponese.
Mentre attraversiamo il ponte, non dovrai respirare. Se inspirerai o espirerai anche solo un pochino, l'incanto si scioglierà e verrai notata dal personale. Prendi un respiro profondo. Trattienilo.
L'aneddoto, riportato nel libro di Valeria Arnaldi, Hayao Miyazaki, Il mondo incantato, racconta nel modo migliore possibile il legame profondo tra il regista e la guerra, un tema che sarà ricorrente in tutta la sua produzione artistica. Una produzione che ora sarà possibile riscoprire su grande schermo grazie alla programmazione estiva dei suoi capolavori che tornano in sala durante i mesi di luglio e agosto. D'altra parte, Miyazaki non solo nasce nel 1941 in pieno conflitto mondiale, ma dalla guerra è in qualche modo nutrito, allevato, arricchito. È infatti il secondo figlio di Kasui Miyazaki, un ingegnere aeronautico che assieme al fratello guida l'azienda di famiglia, la Miyazaki Airplane, che produce componenti per i caccia, i micidiali caccia che sono direttamente impegnati nel conflitto bellico. L'equazione è presto fatta. Grazie agli strumenti di morte prodotti dalla sua famiglia, Hayao passa un'infanzia agiata e tranquilla, che quando crescerà lo porterà a sviluppare forti sensi di colpa e a elaborare il rifiuto e l'orrore per la guerra che emerge nei suoi film. Basti pensare che i suoi primi lavori importanti, ovvero la serie animata Conan, il ragazzo del futuro, e il film Nausicaa nella valle del vento, tratto da un suo manga, sono entrambi ambientati in un futuro post-apocalittico, all'indomani di una guerra termonucleare.
C'era una volta una città in quell'isola laggiù. C'era una via che passava di là, proprio dove vivi tu. C'era allegria, c'era felicità, ma la guerra è una follia. Ma se qualcuno sorride a te, un domani ancora c'è.
Ma se il padre di Miyazaki è legato al peso delle sue origini sociali, la madre finirà per essere decisiva in un altro senso per la sua ispirazione. Donna forte e colta, passa infatti gran parte dell'infanzia e dell'adolescenza del figlio in ospedale a causa di una tubercolosi spinale, dalla quale alla fine si riprenderà, ma solo dopo quasi 10 anni di cure. Anche la malattia tornerà più volte e in modo esplicito nei lavori di Miyazaki, dal mio vicino Totoro a Si alza il vento, ma più in generale in tutta la sua opera c'è sempre la sensazione o addirittura la dichiarazione di una frattura. È il mondo stesso ad essere malato e sono i protagonisti che con il loro coraggio, la loro dignità e il loro amore cercano di guarirlo. e quei protagonisti, non a caso, sono spesso, anzi quasi sempre, donne.
È una grande nave di Turumekia.
La manovra di volo è strana. Tenta un atterraggio di fortuna. Gol, lanciami!
Principessa, è una follia!
Li guiderò verso la costa.
Un'altra figura fondamentale per Miyazaki è la moglie Akemi Ota. La conosce negli anni di lavoro e formazione alla Toei Animation, quelli in cui incontra anche il suo senpai Yasuo Tsuka e Isao Takahata, destinato a diventare il suo socio storico, nonché cofondatore dello studio Ghibli. Ota è una collega. I due si innamorano, si sposano, hanno un figlio. Lei voleva continuare a lavorare e quando ci sposammo le promisi che avremmo mantenuto entrambi le nostre carriere, ricorda Miyazaki. E così fu fino alla nascita del secondo figlio. A quel punto io portavo il maggiore all'asilo e lo rivedevo a fine giornata. Tornava a casa da solo, camminando mezzo addormentato. Ho capito che era impossibile che lavorassimo entrambi e mi sono sempre sentito in colpa per aver spezzato la promessa, ma da allora ho potuto concentrarmi davvero sul mio lavoro. Ancora sensi di colpa, altri conflitti che alimentano la creatività, il debito di riconoscenza di Miyazaki, la consapevolezza del sacrificio di Ota si trasformano sui fogli bianchi nelle eroine delle sue storie, da Nausicaa alla principessa Mononoke fino alla Sophie del castello errante di Aul.
Perché ti sei messo a intralciarmi? Rispondi prima di morire!
Non volevo lasciare che tu morissi.
E chi ha paura di morire? Se per scacciare gli umani della vita non mi importa!
E poi, naturalmente, c'è lo studio e il Museo Ghibli, vera e propria incarnazione fatta di mattoni, legno, alberi e fiori dell'anima creativa di Miyazaki. E quindi Ghibli come il vento caldo del Sahara, vento dunque, parola centrale di tutta la sua ispirazione creativa, parola che torna nei titoli dei suoi film, Nausicaa nella valle del vento. Si alza il vento, vento che in generale promette il volo dei personaggi delle sue storie, da Kiki a Porco Rosso.
Io attirerò la loro attenzione. Tu aspetta un pochino prima di uscire.
Sì.
Brava bimba.
Ma per arrivare allo studio Ghibli bisogna passare appunto per gli anni di formazione di Miyazaki, che ancora una volta sono sorprendenti e non convenzionali, così come il suo carattere. Le idee sono chiare fin dall'adolescenza, quando Hayao si convince di volersi dedicare all'animazione, pur non avendo alcuna conoscenza tecnica del mezzo. Quando arriva però il momento di scegliere il percorso universitario, lui si iscrive a un corso di scienze politiche ed economiche. Ed è lui stesso a motivare, in questo modo, la scelta. Ero un pessimo studente di economia, perché dedicavo tutto il mio tempo al disegno, ma non volevo frequentare la scuola di belle arti per imparare la tecnica, perché non amavo studiare. Così mi iscrissi a economia. Era la sola facoltà che non richiedeva troppo sforzo. In questo modo mi restava molto tempo libero per dedicarmi a ciò che mi interessava davvero. Insomma, un ragionamento logico quanto paradossale, ma che testimonia fin da allora come in Miyazaki si mischino il sogno, lo spirito artistico, ma anche l'attitudine pratica e imprenditoriale.
Senti, Marco, rientra in aeronautica. Ora come ora, con il nostro potere, in qualche modo faremo.
Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.
L'epoca degli aviatori di Ventura è finita.
E così, se è vero che non frequenta le belle arti, si iscrive però a un gruppo di studio sulla letteratura per l'infanzia e all'atelier del maestro Sato, dove, parallelamente ai suoi primi esperimenti privati di manga, fa pratica di disegno classico. Ecco che in Miyazaki cominciano a confluire esperienze e stimoli differenti e non convenzionali. La sua ispirazione si fa più ampia. Il maestro Sato lo spinge a cercare percorsi differenti rispetto alla tradizione, tutte cose che determineranno tracce indelebili nel suo lavoro. Poi, dopo la laurea, come detto, ci sarà il periodo decisivo alla Toei Animation, colosso dell'animazione giapponese, che gli darà la formazione tecnica, i contatti e tutti gli strumenti necessari per fare della sua passione il suo lavoro, oltre a fargli incontrare sua moglie. Il maestro Otsuka è il collaboratore di una vita, Takahata. All'impiego alla Toei seguiranno le esperienze alla A Production e alla Nippon Animation. Nel corso degli anni 70 lavora come animatore e regista alle grandi serie che sono destinate a diventare di culto anche in Italia, come Heidi, Anna dai capelli rossi e Conan, il ragazzo del futuro. E dirige il suo primo film, Lupin III, il castello di Cagliostro, in pratica un episodio lungo dell'omonima serie. Ma la svolta arriva nel 1984, quando l'amico Takahata produce per un piccolo studio l'anime tratto dal suo manga Nausicaa nella Valle del Vento. Il successo del film è tale da dargli finalmente i mezzi per fondare il proprio studio di produzione. Qui Miyazaki diventa anche architetto, nel senso che si occupa in prima persona della progettazione degli spazi e della scelta dei materiali. Lo studio Ghibli nasce come estensione delle sue creazioni, è una produzione diretta del suo sguardo e in effetti l'edificio sembra uscito da uno dei suoi film. Allo stesso tempo lo studio diventa un tempio in cui si crea una scuola e si tramanda un sapere. Gli animatori vengono scelti, formati e cresciuti al suo interno. Miyazaki pretende rigore e dedizione assoluti, orari massacranti e totale adesione ai suoi insegnamenti. Nel documentario Never Ending Man, che racconta gli anni dopo il ritiro annunciato nel 2013, è lui stesso ad affermare laconico: «Ho divorato tutti i miei apprendisti, così quando lascerò io non ci sarà nessuno in grado di mandare avanti lo studio». Sono le due facce della perfezione. Per ottenere la purezza cristallina del tratto, per sbozzare i sentimenti con la sincerità che ha commosso il mondo, il maestro ha richiesto a se stesso e alla sua squadra un metodo di lavoro spietato e del quale non ha mai fatto mistero.
Signor Kamaji, io andrò a restituire questo alla sorella di Yubaba. Restituendolo, chiedendo perdono, proverò a supplicarla di salvare Haku. Mi dica dove si trova la sorella.
Andare da Zeniba. Quella strega è spaventosa, eh?
La prego! Haku era venuto a salvarmi. Io voglio salvare Haku.
Ecco allora arrivare i capolavori che hanno fatto la storia di Miyazaki, del Ghibli e del cinema in generale. Ricordiamoli: Laputa Castello nel Cielo, Il mio vicino Totoro, Kiki consegna a domicilio, Porco Rosso, Princess Mononoke, La città incantata, Il castello errante di Howl, Ponyo sulla scogliera e Si alza il vento. Cinque di questi li ritroverete in sala tra luglio e agosto. Con La città incantata nel 2003 vince l'Orso d'Oro a Berlino e l'Oscar per il miglior film d'animazione, che però non va a ritirare a Hollywood in segno di protesta per la guerra in Iraq. È la vetta della sua popolarità internazionale. Nel 2005 viene insignito del Leone d'Oro alla carriera dal Festival di Venezia e nel 2014 dell'Oscar alla carriera. Questa volta, a sorpresa, si presenta a Los Angeles a ritirarlo personalmente.
Calcifer, ma come siamo obbedienti, eh?
È lei che ci ha bistrattato!
Non si tratta certo di una cosa da tutti. Chi saresti tu?
Io sono la nonnetta Sophie, è così, la nuova donna delle pulizie di questo castello.
Un anno prima del secondo Oscar, Miyazaki aveva annunciato il suo ritiro e la chiusura dello studio secondo quella personalizzazione delle attività del Ghibli di cui abbiamo parlato. Non era la prima volta e non era per una ragione nuova. Per l'ultimo film, Si alza il vento, c'erano voluti 5 anni di lavoro e a 73 anni compiuti Miyazaki non riusciva a immaginare di ripartire con un nuovo progetto. Se pensassi a un nuovo film, probabilmente lo completeremmo tra 6 o 7 anni, quando ne avrei 80, aveva dichiarato. Il punto è che tutti i film dello studio Ghibli sono sempre stati disegnati e animati interamente a mano, mentre il mondo, intanto, era cambiato e ovunque si lavorava ormai con la computer grafica, con tempi e costi completamente diversi.
Guardate tutti! morti! Queste sono le sembianze dell'odio e del rancore che infestano il mio corpo! È una maledizione che imputridisce le carni e richiama la morte! Non datevi al rancore più di così!
Nel luglio del 2015, però, ancora una volta, Miyazaki sorprende tutti. Ed evidentemente incuriosito dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, annuncia di aver iniziato a lavorare su un corto in CGI, il Brucoboro, i cui primi bozzetti risalgono al 1995, ma che erano poi stati accantonati per la difficoltà di disegnare in modo soddisfacente a mano il bruco. Un'opera di 10 minuti destinata ad essere proiettata soltanto per i visitatori del Museo Ghibli. Il corto, per Miyazaki, è evidentemente una sfida con se stesso. Nell'affrontare le nuove tecnologie si vuole mettere alla prova e al contempo spera forse di trovare una scorciatoia per tornare a produrre lungometraggi con tempi di lavorazione più brevi e meno sfiancanti. Per un breve periodo valuta perfino di fare del Brucoboro un lungometraggio. Poi abbandona l'idea. Presenta il cortometraggio al Museo Ghibli nel 2018, ma la produzione alla fine lo lascia insoddisfatto. Da questa insoddisfazione germoglia una nuova spinta creativa. Miyazaki torna nuovamente alle origini, ma stavolta guardando al futuro.
Ti squarcerò quella gola, così che a sputar ciancia non potrai metterti mai più!
Vivi.
Ancora hai da dire! Non accetto istruzioni dagli umani!
Tu sei splendida.
Che succede, Sam? Facciamo che lo azzanno io.
Quello che dovrebbe, ma chi lo sa, essere l'ultimo film di Miyazaki è un lavoro ispirato a un romanzo giapponese del 1937, chiamato E voi come vivrete? È una storia di formazione e racconta le lezioni che un ragazzo adolescente apprende mentre matura il passaggio alla vita adulta dopo la morte del padre. Si dovrebbe chiamare One Final. Uno dei produttori storici dello studio Ghibli ha detto che Miyazaki l'ha concepito come un'eredità da lasciare al nipote, un dono, prima di andarsene all'altro mondo. I lavori sono iniziati nel 2016, in modo non ufficiale. Lo studio è stato riaperto, richiamando i vecchi collaboratori. Nessuno sa a che punto sia il film, ma ci vorrà ancora un po' per vederlo. Nel frattempo, Hayao Miyazaki oggi ha 82 anni e continua a disegnare.